credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, eccoci puntuali al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti, spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio dedicato alla liturgia. Abbiamo già al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, buona Pasqua a te e a tutti.
Buona Pasqua, si può ancora dire, perché Pasqua dura 8 giorni. Oggi è martedì, ma è ancora Pasqua.
Sì, questa settimana è come un giorno solo, diciamo, è una solennità unica composta da una settimana. E poi si prolungherà ancora per una settimana di settimane, con in più un altro giorno, in modo da fare 50 giorni, cioè la pienezza pasquale, quando sarà Pentecoste, appunto.
Parliamo, Suor Cristina, prima delle particolarità di questo giorno, di questo martedì di Pasqua, e poi in particolare delle caratteristiche del tempo di Pasqua.
Questo giorno lo dobbiamo sottolineare perché è un incontro speciale che il Vangelo di oggi ci propone, l'incontro di Maria di Magdala al sepolcro con il risorto, nel giardino della morte e risurrezione di Gesù, dove avviene dunque l'incontro del nuovo Adamo, che è Gesù risorto, con la nuova umanità, cioè l'umanità rinnovata, nata dal suo fianco squarciato dalla lancia, come abbiamo contemplato il Venerdì Santo, dall'acqua e dal sangue, cioè dai sacramenti, e qui rappresentata da Maria di Magdala, ricostruita per così dire da Gesù, perdonata e rifatta, insomma è simbolo dell'umanità scaturita dalla Pasqua di Gesù.
Questo per quanto riguarda il giorno del martedì, il giorno di oggi.
Sì.
Guardiamo invece alla settimana di Pasqua. Ad esempio,
sì,
una delle caratteristiche, anche se facoltativa, è quella di poter ripetere la sequenza pasquale.
Sì, cantarla, che racconta appunto questa composizione liturgica, racconta l'incontro di Gesù con Maria di Magdala, che la manda poi ad annunciare ai discepoli che lui è risorto. È un testo bellissimo, anche come la musica, musicalmente parlando, anche con il gregoriano. In latino si chiama Victime Pascali Laudes. È una delle 4 sequenze che sono rimaste nella liturgia, questa di Pasqua, poi quella di Pentecoste, del corpo e sangue del Signore e dell'Addolorata. Questa sequenza e quella di Pentecoste noi suggeriamo sempre di eseguirla, cantarla o recitarla in piedi, perché siamo nel tempo di Pasqua, dove appunto era anche proibito pregare in ginocchio o seduti, ma si sta in piedi come la domenica, come risorti, come diciamo figli, ecco, riammessi ad essere figli di Dio proprio dal sacrificio e dalla Pasqua di Gesù.
Dopo 40 giorni nei quali non abbiamo cantato l'Alleluia, a partire dalla veglia pasquale, di nuovo l'Alleluia risuona nelle nostre celebrazioni e anche nella liturgia, in particolare in questa settimana.
Sì, la troviamo anche nella liturgia delle ore dopo le antifone, dove si aggiunge appunto l'Alleluia, e in tutte le Eucaristie, come facciamo sempre, e questo grido di vittoria, diciamo che esprime tutta la gioia della Chiesa per la Pasqua di Gesù e la sua liberazione, la vittoria sul peccato e sulla morte. In questo tempo di Pasqua poi noi leggiamo nel lezionario, questa è un'altra particolarità, il libro degli Atti degli Apostoli e nei 3 cicli, quest'anno la prima lettera di Giovanni, nel ciclo B l'Apocalisse, nel ciclo A la lettera di Pietro. Dunque non leggiamo l'Antico Testamento in questo tempo, che può dirsi anche un impoverimento, ma perché sono testi battesimali, sono testimonianze della risurrezione di Gesù che sono fondamentali per noi.
E poi, Sor Cristina, un ruolo da protagonista è quello di Maria nel tempo,
sì,
di Pasqua.
Maria tra il Calvario e il Cenacolo, in questo tempo, e poi fa parte anche del tempo di Pasqua, il mese di maggio coincide quasi tutto con questo tempo, e in questo tempo cantiamo il Regina Celi, un'antifona che è una delle quattro antifone mariane che vengono cantate alla fine della giornata dopo la Compieta. Questa antifona antica risale al X secolo, di autore ignoto, anche vestita di una bellissima melodia gregoriana che risale al XIII secolo. E in questo tempo appunto cantiamo al posto dell'Angelus il Regina Celi, cantiamo o recitiamo insomma.
E poi, Sor Cristina, un'altra caratteristica è quella dell'inizio, dei primi passi che vengono mossi nella Chiesa dai neobattezzati, coloro che sono stati battezzati nella notte,
sì,
di Pasqua. È una settimana anche per loro particolare.
Sì, quelli che noi abbiamo chiamato finora i catecumeni ormai sono i neobattezzati o anche i neofiti, che termine che significa le nuove pianticelle della Chiesa. Per loro in questa settimana, chiamata anche settimana della mistagogia, vengono fatte delle riunioni, in particolare per spiegare meglio l'Eucarestia che hanno ricevuto nella notte di Pasqua. E in queste riunioni possono indossare la veste bianca che hanno ricevuto e che deporranno poi domenica prossima, in questa domenica che appunto si chiama In Albis Depositis o Deponendis, e che ha un'antifona molto bella, sempre si riferisce ai neobattezzati, quasi modo geniti infantes, cioè in gregoriano è molto bella nel canto gregoriano, bramate il puro latte della parola come bambini appena nati. È un'allusione all'insegnamento di Pietro, l'insegnamento battesimale della prima lettera, e di San Paolo nella lettera ai Romani.
E poi domenica prossima è anche la domenica della Divina Misericordia.
Sì, per volontà di del Beato Giovanni Paolo II si ricorda, anche se noi in liturgia celebriamo sempre in ogni azione liturgica la Divina Misericordia, ma poiché per l'uomo d'oggi è difficile credere di essere perdonato, sembra strano ma è così, e un Papa venuto dall'Est questo lo sapeva bene, e l'uomo fa fatica a credere di essere ricostruito, perdonato, accompagnato e accolto dalla Divina Misericordia, e perciò egli ha voluto che questa domenica, come pare Gesù abbia chiesto a Santa Faustina Kowalska, si dedicasse alla Divina Misericordia. Non aggiunge nulla alla seconda domenica di Pasqua, che noi chiamiamo appunto In Albis o anche di Tommaso, però fa una sottolineatura che per l'uomo d'oggi è molto importante.
Sor Cristina, ci fermiamo qui, l'appuntamento con lei è tra 15 giorni, ancora buona Pasqua.
Buona Pasqua, alleluia, alleluia.
E falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Shure, shure, shure. In bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voce. voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò.
Non senti che
tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi.
Non senti che
tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai in bilico.
La Radio Vaticana, il canale 105 FM, Monia Parente con voi al microfono. Torniamo a parlare del recente viaggio di Papa Benedetto XVI in Messico e nella Repubblica di Cuba. Parliamo in particolare della tappa cubana. Per noi c'era Luca Collodi, responsabile del canale italiano 105 FM. Ascoltiamo un suo resoconto al microfono di Angelo Paoluzzi.
Abbiamo assistito a un viaggio che va letto sicuramente con quello di Giovanni Paolo II di 14 anni fa. Una chiesa, quella cubana, molto inserita nel territorio, con grandi sfide avanti a sé, molto impegnata nel sociale. Il Papa ha richiamato alcuni punti essenziali dell'operato della Chiesa. La Chiesa non è un partito politico, lo ha ricordato, ma il Papa ha anche chiesto più libertà religiosa, ha chiesto maggiore dignità per i cattolici cubani e ha rafforzato comunque quel dialogo che è in corso proprio dalla visita di Giovanni Paolo II.
Credo che il Papa non abbia chiesto soltanto la libertà per i cattolici, ma abbia chiesto più libertà per tutti.
Ha chiesto più libertà per il popolo cubano.
E la Chiesa poi fa anche un'opera di mediazione, diciamo, quando chiede la fine dell'embargo.
Certamente, lo ha ribadito il Papa, e la Chiesa ancora in questo aspetto ha una visione globale del popolo cubano, perché certamente poi questo embargo colpisce i poveri, colpisce sì. i più deboli.
La stampa laica cubana come ha parlato di questo viaggio?
Dobbiamo subito chiarire che quando si parla di stampa laica a Cuba si deve parlare di stampa di partito. C'è Granma, che è l'organo ufficiale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cubano. Poi c'è il giornale dei Giovani Comunisti e poi l'altra testata è quella dei lavoratori, cioè del sindacato comunista di Cuba. Quindi questa è la stampa laica.
E come hanno accolto questa visita?
Con intere prime pagine dedicate al Papa, soprattutto Granma, è stata molto attenta a dare informazione della visita del Papa, con grandi notizie in prima pagina, con fotografie, con commenti, devo dire rispettando molto anche quello che è stato il contenuto di quanto ha detto il Papa. Certamente è stato messo in risalto il colloquio con Raul Castro, sono stati messi in risalto alcuni elementi, se vogliamo tra virgolette, più politici del viaggio del Papa. Proprio nel periodo del viaggio del Papa, nei mesi precedenti di preparazione, il Comitato Centrale del Partito Comunista ha promosso nelle cariche di partito molti giovani, perché molti si chiedono che succede quando Raul Castro, Fidel Castro avranno un passaggio.
Però i giovani cattolici sono esclusi da tutto questo.
Sono esclusi. Però c'è un forte dialogo tra giovani cattolici che hanno preparato con la pastorale giovanile la visita del Papa e i giovani del Partito Comunista.
L'hanno preparata anche pubblicamente sui giornali?
È stata preparata pubblicamente sui giornali con dialogo. Questo dialogo Stato-Chiesa, nell'occasione della visita del Papa, è stato un dialogo tra giovani comunisti e giovani cattolici. C'è da dire anche un'altra cosa. Tu prima hai ricordato l'embargo, la condanna dell'embargo da parte della Chiesa, lo ha ricordato anche Benedetto XVI al termine del viaggio, lo aveva fatto Giovanni Paolo II. A Cuba c'è un momento che unisce tutti quanti, una idea comune a tutti, cattolici, comunisti, laici, atei, che Cuba deve uscire da questa situazione con le sole proprie forze, cioè è il popolo cubano, sono i cubani che devono trovare una soluzione. Non vogliono né la Chiesa, né lo Stato, né i laici, né i cattolici, né i comunisti ingerenze di nessun tipo dall'esterno.
E lo esprime attraverso quali mezzi, con quali strumenti?
Il dialogo. La Chiesa in questo momento è fondamentale per questo periodo di transizione a Cuba, perché è depositaria di valori che possono rimotivare la dignità personale attraverso l'esperienza della fede, ma che possono, valori che possono andare a rimotivare un'intera società. Tra l'altro dobbiamo anche notare che ultimamente a Cuba questo dialogo tra Chiesa e Stato ha già portato a dei piccoli segnali, perché per esempio nel campo dell'agricoltura e nel campo dei servizi ci sono delle aperture da parte del Partito Comunista all'iniziativa privata. C'è un altro dato che dobbiamo dire: il Papa ha chiesto il Venerdì Santo come giorno festivo. Ebbene, il Venerdì Santo passato, questo ultimo, il governo lo ha in modo per ora diciamo occasionale stabilito come giorno festivo, riservandosi poi di esaminare a livello di comitato centrale di governo e di ministri una stabilità di questo Venerdì Santo festivo. Però la richiesta del Papa per questo ultimo Venerdì Santo è stata accolta.
Caro Luca, ti ringrazio molto per questa tua testimonianza.
Vorrei solo aggiungerti una cosa: il mondo cattolico non ha radio, non ha televisioni a Cuba. Questa visita del Papa, ed è una novità, è stata diffusa a livello televisivo e radiofonico in modo molto intenso, con una collaborazione tra Chiesa cubana e Stato cubano.
Potrebbe essere un passaggio.
Le trasmissioni radiotelevisive sono state gestite insieme.
Grazie a Luca Collodi, responsabile del canale italiano della Radio Vaticana 105 FM, che è stato l'inviato della nostra emittente a Cuba durante il viaggio di Papa Benedetto XVI, e grazie ovviamente ad Angelo Paoluzzi. E ora ascoltiamo il commento del biblista Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, seconda domenica del tempo di Pasqua. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 19-31.
Ecco, noi abbiamo qui l'apparizione di Gesù risorto e la sua condizione in cui si rivela ai discepoli. Quello che possiamo sottolineare fra le molte cose che questo Vangelo ci presenta è come i discepoli si vengono a trovare di fronte a Cristo risorto. Loro vengono descritti in maniera piuttosto approfondita dal testo. La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Ecco, loro sono in queste condizioni. Loro sono chiusi dentro una casa, intimoriti, impauriti. Cristo risorto non appare a persone che stanno in una condizione idonea, che sono adatti ad essere visitati dalla risurrezione. Sono persone estranee alla resurrezione, sono persone incapsulate dentro la paura, chiusi dentro casa con la paura del mondo, con il timore di essere messi in difficoltà dalla loro associazione a Cristo che è stato crocifisso. Ecco, lo stesso Tommaso che apparirà più avanti nel Vangelo è un uomo che non è adatto, non riesce a credere, non è nelle condizioni di credere. Allora, accogliamo questo dato da questo testo. La resurrezione non viene sopra le nostre categorie come una conseguenza di ciò che noi pensiamo. La resurrezione è un'opera di Dio in noi, è una irruzione del Signore Gesù Cristo. Non si spiega la vita nuova, la vita di chi è più forte del nulla, è più forte della paura, è più forte dell'incredulità, sulla base delle proprie caratteristiche. Non cerchiamo dentro di noi la strada della resurrezione come se fosse una cosa che noi possiamo risolvere da soli. La resurrezione è un'irruzione di Dio, è un dono suo, dobbiamo aprirci a Lui, anzi da Lui essere scoperchiati, visitati. L'irruzione del Signore Gesù Cristo nella nostra paura è l'esperienza della resurrezione. L'uomo è questo castello chiuso che non si riesce ad espugnare, che cerca di mostrarsi aperto, relazionale, risolto, ma in realtà è rinserrato appunto nel suo terrore di perdere se stesso, nella sua paura di essere vulnerato, rifiutato. Solo il Signore Gesù Cristo può entrare dentro di noi, perché è l'unico che ci ha acquisito con il proprio sangue, l'unico che potrà mostrarci le sue piaghe gloriose, la sua forma di essere, uno che ci ha amato. Queste piaghe, che saranno un po' il centro di tutto il testo, che partiranno da questa esposizione ai discepoli e poi diventeranno oggetto della richiesta prima e della proposta di Cristo stesso a Tommaso, sono ferite mortali, sono ferite di chi è stato crocifisso sulle mani e sui piedi e di chi è stato colpito a morte definitivamente sul costato. Ecco, chi è che mi può scardinare la paura? Chi è che mi può tirare fuori da una mentalità che comunque sarà tendente a salvare la mia propria vita? Chi mi potrà far capace di amare fino in fondo? Chi mi ha amato fino in fondo? Chi mi mostra le ferite che ha patito per me e non me le mostra rimproverandomi, ma dicendomi pace a voi, salutandomi, visitandomi? Lasciamoci visitare in questa domenica da Cristo risorto, il quale si pone davanti a noi senza condizioni, senza rimproveri, dandomi una missione, dandomi un agire nuovo che sorge dal fatto di averlo incontrato risorto. Come il Padre ha mandato lui, così lui manderà noi. Noi abbiamo un'associazione a lui perché? Perché possiamo lasciarci amare nella nostra chiusura e quindi da lui essere aperti. E a partire da questo che, ripeto, cominciano gli atti nuovi. Quante volte noi cerchiamo di sgranare, aprire, risolvere, portare a novità persone sulla base semplicemente dell'evidenza che debbono cambiare, che debbono fare cose nuove, che stanno sbagliando, che stanno facendo cose che non vanno. Non è così che agisce Cristo con noi. Lui prima ci visita, lui prima ci ama, lui prima entra nella zona della nostra paura e dal di dentro ci riscalda. Inutile pretendere a una persona un agire nuovo se non ha ricevuto qualcosa di nuovo nel profondo del suo essere, nella sorgente dei suoi atti. Questa casa chiusa è il nostro segreto, ciò che è segregato in noi. Se non entra là dentro la notizia e l'esperienza dell'amore incondizionato di Cristo ad ognuno di noi, quell'amore che ha la capacità di lasciarsi massacrare per amore nostro e da massacrato e risorto venirci incontro più forte del nostro errore, più forte della nostra defezione, più forte della nostra paura, ecco, finché questo non avviene, inutile, i nostri atti saranno atti che potranno sembrare buoni, ma sono fondamentalmente basati sulla paura. Molto spesso le persone fanno cose buone, ma la sorgente di queste cose buone è comunque un badare a se stessi o un sentirsi buoni e giusti. Altro è l'agire di chi è stato visitato dalla vita stessa, la resurrezione, la vita che non conosce contraddizione, che è più forte del nulla e della morte. Allora, una volta che questa vita è entrata nel profondo del nostro essere, noi possiamo fare atti nuovi e dare quel perdono che Dio ci ha dato. Possiamo rimettere i peccati, possiamo credere anche quando non vediamo, possiamo dire io ho, come Tommaso, messo le mie mani nel costato, io ho toccato Cristo risorto che mi ha amato. Quando uno è stato amato a questo livello, la sua vita cambia, il suo modo di essere, di pensare, di percepire il mondo è diverso. Dobbiamo, ahimè, lamentarci del fatto che molto spesso noi facciamo finta di aver fatto questa esperienza. La facciamo solamente intellettualmente. Pensiamo che aver capito questo discorsetto qui sia sufficiente. No, no. Qui bisogna lasciarsi amare, qui bisogna lasciarsi toccare nel profondo delle proprie paure. Finché questo non avviene, sono tutte chiacchiere, sono tutte frottole. Finché uno dal di dentro non è stato visitato da Cristo risorto, finché non gli ha lasciato, come dire, mostrare il suo amore scandaloso, ecco, noi siamo solamente dei recitatori di resurrezione, non dei risorti. Persone che credono a una cosa per convinzione intellettuale, non per esperienza. Questa domenica grida la nostra necessità di toccare le piaghe di Cristo, di farlo entrare nelle nostre paure.
Thank you.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.